permettetemi un avvertimento iniziale. San Giovanni della Croce è uno dei più grandi dottori della Chiesa. Molti aspetti della sua dottrina e delle sue opere questa sera non li possiamo affrontare. Nello scritto troverete di più. Io questa sera mi limiterò a cercare solo di far comprendere il cuore della sua esperienza. Nel 1542, 4 anni prima della morte di Lutero e 3 anni prima che si apra il Concilio di Trento, a Fontiveros, piccolo paesino della Castiglia, nasce Juan de Yepes, che incarnerà nella sua vita e nel suo messaggio la risposta, non unica, ma certo una delle più profonde e radicali, che Dio vorrà dare agli uomini turbati di quella seconda metà del secolo XVI. Sarà chiamato il dottore mistico e ci lascerà la più alta poesia d'amore della letteratura spagnola. Parliamo di risposta profonda, tanto che a leggere la biografia di questo santo e i suoi scritti, a malapena uno si accorgerebbe che la Chiesa del suo tempo sia lacerata dalla crisi protestante e da altre crisi. Non vi si trova nulla nelle sue opere del fatto che in Francia si stiano intanto combattendo le più feroci guerre di religione, nulla della contraddittoria espansione europea nel nuovo mondo, quasi nulla dell'azione repressiva della Inquisizione spagnola, quasi nulla degli accesi dibattiti conciliari e postconciliari sulla riforma del clero e dei religiosi, tutti temi che invece coinvolsero fino al pianto Teresa d'Avila, più vecchia di lui di quasi 30 anni, la quale lo scelse come suo primo collaboratore nella riforma del vecchio ordine carmelitano. Giovanni de Yepes, che sarà poi si vorrà chiamare della Croce, sembra vivere altrove. Egli è ben incarnato nella vita di tutti i giorni, soprattutto in quella della povera gente, ma egli è invece altrove rispetto a quelle gravi questioni nelle quali ci aspetteremmo di vederlo protagonista. Tentiamo di dare subito una certa chiave di lettura della sua personalità e della sua opera. Tra tutti i libri della scrittura ce n'è uno particolare, unico nel suo genere, messo lì come un cuore dal quale sono spiegati e vivificati tutti gli altri libri, tutti gli altri avvenimenti. È il Cantico dei Cantici. Ma se uno prende tra le mani questo libro e lo legge attentamente, che cosa trova? Trova una lunga poesia d'amore. Può essere il racconto realistico dell'amore di due giovani fidanzati, può essere il poema simbolico dell'infinito amore di Dio per il suo popolo eletto, può essere l'annuncio del Figlio di Dio incarnato che viene per donarci tutto se stesso, il suo stesso corpo eucaristico. Comunque, il Cantico dei Cantici è dentro la nostra Bibbia e illumina tutto, sia l'Antico che il Nuovo Testamento, e bagna tutto con la sua luce e risolve nella bellezza ogni dramma. Qualcosa di simile è ciò che Dio ha chiesto a San Giovanni della Croce in quel momento cruciale, veramente unico nella storia della Chiesa. Gli ha chiesto di comporre un vero rifacimento e prolungamento del Cantico dei Cantici. Ma per ottenere questa specie di attualizzazione biblica, Dio gli fece rivivere quel poema nella sua particolarissima vicenda umana, che fu anch'essa una vicenda d'amore, simile per imitazione e partecipazione a quella di Cristo crocifisso. A questo punto abbiamo già detto tutto, tutto ciò che è essenziale. Ci resta solo di raccontare. Di solito i biografi non sottolineano abbastanza il segno contenuto nella nascita di questo grande mistico. Il Cantico dei Cantici, che Giovanni della Croce prolungherà nel tempo della Chiesa, è già nella sua casa materna, E diciamo materna proprio perché al padre è stato tolto il diritto di dare una casa ai suoi figli. Gonzalo de Yepes, il papà, è un giovane di nobile origine toledana che si dedica al commercio della seta, allora molto fiorente. Nei suoi viaggi d'affari incontra una giovane e bella tessitrice, orfana e povera, Caterina Alvarez, se ne innamora e la sposa, contro la dura volontà dei suoi ricchi parenti che lo diseredano. Così Gonzalo diventa anch'egli poverissimo, tanto che è lei a doverlo accogliere nella sua umile casetta e a insegnargli il mestiere. Nascono 3 bambini. In casa c'è un affetto e una pace commoventi, ma anche una povertà che sfiora l'indigenza. Poco dopo la nascita di Giovanni, il papà si ammala gravemente e in 2 anni di malattia se ne vanno gli ultimi risparmi. Rimasta vedova con 3 bambini, Caterina non ha neppure di che sfamarli. A piedi, con 2 piccoli e portando ancora in braccio Giovanni, mendicando, fa un viaggio di 36 leghe verso Toledo per chiedere aiuto ai ricchi parenti del marito, ma non ottiene nulla. Così la infelice famigliola riprende la sua povera vita, trasferendosi successivamente in centri abitati sempre più grandi, dove è più facile avere qualche aiuto. Francesco, il maggiore, è cresciuto e comincia a dare una mano. Il secondogenito, Luigi, muore di stenti. Giovanni viene mandato in un collegio per orfani in cui può cominciare a studiare e fa contemporaneamente l'inserviente in un ospedale per sifilitici a Medina del Campo. Finalmente la povera famiglia comincia un po' ad assestarsi e subito si apre alla carità verso i più poveri di loro, compresa l'accoglienza in casa fino alla morte di un bambino abbandonato. Il racconto ha dovuto essere fatto velocemente e per sommi capi, ma noi dobbiamo cercare almeno di sentire quella sconvolgente atmosfera in cui il piccolo Giovanni impara a respirare. Atmosfera impregnata di amore e sofferenza, di intima ricchezza ed esteriore povertà. Non però un amore che faticosamente s'accorda con la sofferenza e la povertà, ma un amore ricco, come quello del padre, che si è fatto povero per amore ed è stato a sua volta arricchito dalla povertà e dall'amore della madre, fino a generare il cuore dei figli per i quali ricchezza e povertà, amore e sofferenza, non riusciranno più a sciogliersi dal nodo misterioso che li unisce. Negli anni dell'infanzia e dell'adolescenza Giovanni possiede già umanamente e spiritualmente il bagaglio inizialmente sufficiente alla singolare vocazione a cui Dio lo ha destinato. Qualcosa nel Cantico dei Cantici era stato ripreso nella giovinezza dei suoi genitori e apparteneva, per così dire, alla sua lingua materna. Quando Giovanni ebbe 21 anni, tutta l'esperienza d'amore, di povertà e di intelligenza di cui si era nutrito si concretizzò per lui nella vocazione carmelitana, scelta di concentrarsi su Dio nella preghiera e nella mortificazione e occhi che guardano alla Vergine del Carmelo come modello dolcissimo e materna mediatrice di ogni grazia. Dalla educazione che riceve in convento, ciò che più troverà eco nella sua vita è, senza dubbio, l'indicazione contenuta in un testo classico della spiritualità dell'ordine che dice: se tu vuoi nasconderti nella carità e giungere alla meta del tuo cammino per bere al torrente della contemplazione, devi evitare non solo ciò che è proibito, ma anche tutto ciò che ti dà impedimento per un amore più ardente. Gli anni successivi trovano dunque Giovanni, divenuto religioso e studente di filosofia e teologia alla prestigiosa Università di Salamanca. Lo studio affascina la sua intelligenza acuta e argomentativa, mentre la preghiera e l'ascesi lo affinano interiormente e fisicamente. Ha scelto per sé una cella piccola e buia, solo perché ha una finestrella che guarda sul presbiterio della chiesa e vi passa lunghe ore assorto nella contemplazione del tabernacolo. La vita universitaria, quando la vivacità sconfina nella goliardia più volgare, non si concilia con l'esperienza d'amore di croce in cui Dio l'ha fatto nascere e che egli sente ormai irrinunciabile. Perciò, poco prima di essere ordinato prete, ha quasi deciso che la sua vocazione tende verso la totale clausura contemplativa della vita certosina e sta per cambiare ordine, ma proprio allora incontra Teresa d'Avila. Siamo nel 1567. Teresa ha l'intenzione di estendere la sua riforma al ramo maschile dell'ordine carmelitano e Giovanni accetta di condividere l'ideale e il destino di lei. La nuova vita comincia a Durvelo, tra un gruppetto di case coloniche, così sperduto nella campagna che Teresa la prima volta ha dovuto girare un giorno intero per riuscire a rintracciarlo. Hanno adattato un vecchio edificio, il coro è nel solaio, dove si può entrare e restare solo chinati, il portale è stato trasformato in cappella, due cellette sono agli angoli del coro, così basse che si tocca il tetto con la testa, una cucinetta divisa a metà serve per refettorio, e alle pareti ci sono croci di legno e qualche immagine di carta. Il padre Giovanni ha piantato sul terreno antistante una grande croce visibile da molto lontano a chiunque si incammini verso di loro, e qui gli eremiti, così si chiamano, vivono in una incredibile austerità. Ma tutto è avvolto da un'ultima profonda tenerezza che si nutre di lunghe preghiere, così intense che quasi non si accorgono nemmeno di pregare. Da lì vanno poi a predicare e a confessare i contadini delle borgate vicine, privi di ogni assistenza religiosa. Quando Teresa va a trovarli per la prima volta si commuove e il conventino le sembra, dice, il portichetto di Betlemme. Per Giovanni si è ricostruito questa volta l'ambiente dell'infanzia, dove ancora l'amore si abbraccia con la sofferenza e la povertà liberamente accettate. E c'è una tale sintonia tra le due esperienze che per un certo periodo Giovanni chiama i suoi parenti a vivere con loro. Mentre i frati sono a predicare, la mamma Caterina prepara il cibo della comunità, il fratello Francesco rassetta le camere e i letti e la moglie di lui, Anna, lava i panni. Fu in senso proprio una nascita per il Carmelo immaginato e voluto da Santa Teresa, e gli eremiti vi fecero un'esperienza tanto ricca e profonda quanto era necessario per sostenere la nuova vita per sempre. Noi non possiamo qui seguire tutto l'evolversi di questa storia, una storia che divenne presto complessa e sofferta. Dobbiamo giungere al cuore della nostra storia. È la fine del 1577. Da quasi 5 anni Giovanni della Croce vive ad Avila. Santa Teresa, nominata a forza priora di un grande monastero di suore carmelitane non riformate, quello stesso monastero da cui lei si era separata, chiama Giovanni della Croce accanto a sé per farsi aiutare in una vera opera di rieducazione spirituale, e i due lavorano assieme. E il turbolento monastero, dove vivono più di 130 suore, diventa pian piano quello che doveva essere, una casa di preghiera e di carità. Ma diventa anche, per la presenza dei due grandi riformatori, il luogo dove si fissano i rancori di chi considera i riformati degli avventurieri inquieti e disobbedienti. In quel tempo l'esercizio dell'autorità è molto contestata e controversa. C'è il nunzio che agisce a nome del Papa, poi c'è il rappresentante del generale dell'ordine, i cui poteri sono ugualmente confermati dalla Santa Sede, poi ci sono i consiglieri e i rappresentanti del re Filippo II, che agiscono anche loro in base a consuetudini e privilegi dati da Roma. A un certo punto non si sa neppure chi abbia potere di comandare e chi debba obbedire, né come. Comunque sia, il rappresentante del generale dell'ordine, anche troppo bene obbedito da sudditi intemperanti e focosi, dà ordine che Giovanni della Croce sia arrestato e incarcerato. Sono tempi in cui la vita della Chiesa è strutturata in modo analogo a quella del Regno e i conventi hanno anch'essi una cella prigione per i frati ribelli. Verso Giovanni però si accaniscono con una ferocia inusitata. Bendato e maltrattato come un povero Cristo, lo portano fino a Toledo, dove un convento possente si erge sulle sponde del Tago. lo rinchiudono in un bugigattolo incavato nel muro che serve a sua volta a volte da latrina, quasi del tutto privo di luce, ha solo una feritoia larga tre dita che dà su un'altra stanza e solo a mezzogiorno Giovanni riesce a leggere il suo breviario, l'unica cosa che gli hanno lasciato. Vi resterà 9 mesi, trattato a pane e acqua, qualche volta una sardina, con una sola tonaca che gli marcisce addosso, senza che egli la possa nemmeno lavare. Ogni venerdì riceve nel grande refettorio una flagellazione sulle spalle così violenta che anni dopo avrà ancora delle cicatrici non rimarginate. E alla fine i rimproveri più violenti gli dicono che si è riformato solo per voglia di comandare e per essere considerato un santo. I pidocchi lo divorano e la febbre lo consuma. Ed ecco accadere il miracolo, il rivelarsi della vocazione propria e personalissima di Giovanni della Croce, la decisione con cui Dio affida alle sue mani per la Chiesa del suo tempo un commento vivo al Cantico dei Cantici. Nel profondo dell'abisso, nel buio terribile che l'avvolge anche fisicamente, nel centro oscuro della notte, dal cuore di Giovanni della Croce nascono le più calde e luminose poesie d'amore, costruite con materiale biblico, ma anche secondo lo stile e le forme in uso al suo tempo. Egli le compone a memoria e crea un mondo incredibile di immagini, simboli, sentimenti, un mondo dove la bellezza si fa grido dell'anima che cerca Cristo come la sposa cerca il suo sposo e si fa attrazione inesorabile di Dio che in Cristo cerca la sua creatura. La notte, quella vera e terribile del carcere, che cerca di sommergere anche l'anima del povero fraticello perseguitato, gli fanno giungere false notizie per convincerlo che tutto è finito e che l'opera da lui iniziata è stata ormai distrutta, e quella notte diventa la condizione ineliminabile per incamminarsi verso il mondo della rivelazione di Dio, lasciandosi alle spalle ogni cosa che possa distrarre da questa avventura. È, dice San Giovanni, la grande solitudine di tutte le cose, il profondo silenzio, dove si sente sgorgare alle fonti stesse dell'esistenza l'acqua della vita che scende da Dio a noi e di questo fluire si è certi anche se attorno è notte. Nel buio, anche se è notte, sono versi delle sue poesie, si sa ugualmente che cielo e terra sono dissetati, che la trasparenza dell'acqua non potrà mai essere offuscata e che essa giungerà a ogni creatura anche se ora è notte. È il gioco di notte, luminosità, sazietà che secondo Giovanni della Croce giunge a noi nel rivelarsi di due grandi misteri: la Trinità, flusso ogni avvolgente di vita, e l'Eucaristia. È la notte, quando tutti dormono e il prigioniero rischia la sua fuga a costo di precipitare, come Giovanni farà pericolosamente lasciandosi cadere da una finestra sugli spalti rocciosi del Tago. La notte, quando nessuno ti scorge e neppure tu vedi più nulla, ma nel cuore arde un fuoco che ti fa da guida e ti illumina più certo che la luce a mezzogiorno. Nella notte del suo carcere, lungo quei terribili mesi, Giovanni così inizia il suo cammino nel mondo biblico della rivelazione di Dio, come se Dio lo avesse lì trasportato per grazia e reso protagonista. Egli si sente come il salmista esule seduto sulle rive dei fiumi di Babilonia, dove tutti gli chiedono canti di gioia che egli non riesce più a cantare. Scrive: lungo le rive dei fiumi che in Babilonia io contemplavo, stavo seduto piangendo e quella terra irrigavo, di terra ammentandomi, o Sion, mia patria che tanto amavo. E Giovanni ricorda, esule e piangente, la sua patria, ma il canto del Vecchio Testamento ha per lui la certezza di Cristo risorto, e conclude: e fui ferito d'amore che il cuore mi sradicava, all'amore chiesi di uccidermi se così a fondo piagava, al fuoco chiesi di avvolgermi ben sapendo quanto avvampava, in me andavo morendo e solo in te respiravo, morivo per te volta a volta e per te ancora risuscitavo, al solo evocarti la vita smarrivo e trovavo. Notate che Giovanni della Croce è considerato anche da chi non crede il più grande poeta spagnolo. Ma soprattutto Giovanni compone le strofe di quel celebre cantico spirituale che egli stesso non teme di paragonare al cantico di Salomone, confessando d'averle scritto mosso dallo Spirito Santo, al punto che neppure lui stesso potrebbe più darne un'interpretazione adeguata, talmente i versi sono ricchi di una abbondante intelligenza mistica. E già a livello psicologico è difficile spiegare come può un uomo incarcerato, ridotto all'estremo delle forze della vita, elaborare una poesia così pura, chiara, ardente, vitale, ricca di immagini, di colori, di suoni, di ricordi, di desideri, di passioni, di impazienze. Ecco alcuni versi. Tutti quanti divagano di te infinite grazie raccontando, e tutti più mi piagano a me spento lasciando un non so che vanno balbettando. L'amato è per me come le alture, le valli solitarie più boscose, le isolate radure, le fonti melodiose, il sussurro dell'aria più amorose, la notte riposata, allor che volge al lume dell'aurora, la musica attenuata, nel deserto sonora, la cena che conforta ed innamora. E le traduzioni perdono, almeno un po' sentiamo l'originale. Mi amado, è lo stesso testo, mi amado las montañas, los valles solitarios nemorosos, las insulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos. La noche sosegada en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. È il canto dell'anima innamorata, che letteralmente continua il cantico dei cantici, così come rinnova i commenti che i padri della Chiesa dedicarono a questo libro. Quando dopo 9 mesi, la vigilia dell'assunta di notte, egli riuscì a fuggire dal carcere, rischiando di sfracellarsi sulle sponde rocciose del Tago, Giovanni si rifugiò nel monastero delle Carmelitane di Toledo, il monastero quasi il simbolo della Chiesa Sposa di Cristo. Quando giunse nel parlatorio, le monache lo guardarono smarrite. Era, dissero, come un morto. Tutto pelle e ossa, così sfinito che quasi non poteva parlare, magrissimo e di colore cadaverico. E rimase alcuni giorni chiuso in se stesso, parlando così poco che destava meraviglia. Per sollevarlo e colmare quel silenzio, la priora, alla quale in seguito Giovanni della Croce dedicherà il commento al suo cantico spirituale, ordinò a 2 giovani novizie di cantare alcune strofe spirituali. E le novizie cantarono un canto malinconico scritto da un solitario di quel tempo. Le parole dicevano: chi non ha esperienza di pena in questa valle piena di dolori non ha mai assaporato cose buone né ha mai gustato l'amore, perché le pene sono la veste degli amanti. Ed ecco ciò che accadde, raccontato da 2 giovani monache. Fu tanto il suo dolore che incominciarono a scorrergli molte lacrime dagli occhi e scendevano lungo il viso, filo a filo. Con una mano s'appoggiò alla grata e con l'altra faceva segno di smettere. Ma ciò che le sconvolse fu il motivo per cui Giovanni piangeva. Disse che era afflitto nel vedere che Dio gli mandava troppo poche sofferenze perché egli potesse veramente gustare l'amore di Dio. E molti anni dopo, quando la stessa priora gli ricorderà il tempo del carcere, Giovanni, scuotendo dolcemente il capo, le dirà: Anna, figlia mia, una sola delle grazie che Dio mi fece in quel luogo non può essere pagata con una prigionuccia, una carceriglia, forse pure di molti anni. E quel diminutivo dice come la piccolezza soffocante del carcere si fosse tramutata nella sua coscienza e nel suo ricordo in un'esperienza così piccola rispetto alla grandezza del miracolo che gli era accaduto. Dopo il carcere di Toledo gli restano ancora solo 14 anni da vivere. Tutti coloro che lo hanno amato testimoniano d'aver continuamente verificato un fatto che a noi sembra quasi impossibile. Da un lato Giovanni vive la croce in tutta la sua assoluta serietà. Croce come ascesi, mortificazione, osservanza rigorosa, austerità esigente per sé e per gli altri. Dall'altro egli però fa sensibilmente percepire per sé e per gli altri attorno a sé il germe vivo della resurrezione, come dolcezza, tenerezza, comprensione, capacità di rendere attraente e desiderabile anche il cammino più faticoso e amaro. L'anima innamorata, diceva Giovanni, è un'anima dolce, mite, umile e paziente. È il misterioso innesto del nulla e del tutto, ma ciò che non è stato ancora abbastanza compreso nell'esperienza e nell'opera di questo santo è il fatto che non si tratta di un suo sistema, come a volte si dice, ma di una sua originale esperienza del fatto del mistero pasquale, quella del Calvario, il carcere, da cui è risorta la parola, come vivificante poesia ispirata, come parola risorta. A tutti Giovanni insegnerà che morire può anche significare vivere, mentre a volte si chiama vita ciò che è soltanto morire. Giovanni della Croce è celebre per avere toccato assieme due vertici contraddittori, il vertice della bellezza nei testi poetici e il vertice della durezza ascetica nei testi con cui egli commentò la sua stessa poesia, scrisse poi molti trattati. Ma ciò è comprensibile e interpretabile solo se si pensa a come le due realtà si siano amalgamate nell'esperienza prima della sua infanzia, poi nel culmine della sua maturità. Intanto, Giovanni continuava ad attirare attorno a sé anime a cui far gustare e rivivere la sua stessa esperienza. Poiché glielo chiedevano le persone che egli più amava, egli per tutta la vita che gli resta farà la fatica di riprendere la sua parola poetica e di tentare di darne una spiegazione, un commento, utilizzando tutto quello che sa, tutta la teologia, la filosofia, le analisi psicologiche di cui è capace, e Giovanni ha un'intelligenza acuta e argomentativa straordinaria, nel tentativo di spiegare l'indicibile. E così accetta, per amore della sposa di Cristo, la Chiesa di sminuzzare i concetti e principi e conseguenze la sua intatta poesia, diciamo poveramente, perché si tratta di intaccare la perfezione biblica della parola che gli è stata suggerita dallo Spirito, anche se dal punto di vista culturale i suoi trattati non sono certo privi di genialità e di potenza intellettuale. E vengono così composti tutti i più celebri trattati ascetici. Ma Giovanni intuisce che dopo aver pronunciato le parole dell'amore, dopo che lo Spirito Santo ha ispirato nuovamente la parola rivelata del cantico, facendola echeggiare nel suo cuore, non bisognerebbe chiedere nulla né aggiungere nulla, bisognerebbe solo meditare e gustare. Noi penseremmo che a questo punto un uomo debba essere ormai giunto al culmine della sua esperienza spirituale, ma la Bibbia ci insegna che nessun uomo può mai dire di aver completamente assimilato il mistero della croce e della resurrezione. Come all'inizio della sua vita e come nel culmine della sua vita, così verso la fine dei suoi giorni, Giovanni della Croce si trovò nuovamente di fronte a quel mistero di morte e resurrezione al quale si era consacrato. Per una serie di malevole incomprensioni, alcuni dei suoi confratelli, questa volta erano i suoi stessi frati, i suoi stessi figli, quelli che lui aveva formati, che egli amava, quelli di cui era così fiero, che diceva che era la più bella gente che c'era nella Chiesa. È chiaro che parlo adesso solo di 2 o 3 persone. Alcuni gli si rivoltarono contro, molti gli si strinsero attorno a difenderlo, ma i pochi che gli volevano male avevano in mano il potere. E qualcuno di essi cercò perfino di togliergli l'abito e di cacciarlo dall'ordine. Ma durante quei giorni penosissimi, nessuno riuscì a sentire da Giovanni una critica o una autodifesa. Una sola volta lo sentirono mormorare il versetto di un salmo che dice: «I figli di mia madre hanno lottato contro di me». Privato di ogni carica, vive in tranquillità la vita di ogni giorno, lavorando con gioia e umiltà come ha sempre fatto. In una lettera scritta in quei giorni dice: «Stamani siamo stati a raccogliere i ceci, tra qualche giorno li battiamo. È bello prendere in mano queste creature morte, meglio che essere manipolato da quelle vive». Sono le uniche riflessioni che si permette sulla terribile ingiustizia di cui è vittima. Lo stanno calunniando nel modo più infamante, terrorizzando le monache perché lo accusino di condotta immorale. Ma non si tratta di apatia filosofica o ritrosia sdegnosa. Egli soffre indicibilmente, ma non accusa nessuno né si difende. Un giorno uno dei religiosi che più gli è affezionato, col pianto negli occhi, gli dice: «Padre mio, come la perseguita il padre Diego Evangelista. Potrebbe essere il momento dello sfogo, ma ciò implicherebbe un giudizio amaro su chi è comunque per allora il suo superiore, e Giovanni della Croce guarda il suo giovane confratello, a cui tante volte ha insegnato l'obbedienza della fede, e gli dice: queste parole mi hanno fatto più dolore di tutta quella persecuzione. Ad una suora che ugualmente descrive, accennando a ciò che gli accade, consiglia: non pensi a niente, se non che tutto è disposto da Dio, e dove non c'è amore, metta amore e ne ricaverà amore. Quando tutto andava bene, in una sua piccola opera intitolata Cautele, Giovanni della Croce aveva insegnato ai suoi frati che tu non consideri mai il tuo superiore meno di Dio, perché Dio lo tiene a quel posto. Intanto da alcuni anni, un'altra volta lo stesso fenomeno, ha tra le mani l'ultima sua opera, La fiamma viva d'amore, un altro poema, a cui dagli ultimi ritocchi, proprio negli ultimi mesi di vita, l'amore che lega Dio alla creatura e la creatura a Dio non è più un cammino, non è più una ricerca ansiosa, ma un possesso totale e ardente. È lo stesso Spirito Santo che si unisce all'anima e arde in lei finché ambedue sembrano diventati un'unica, indistinguibile fiamma. Non è affatto uno stato ozioso, ma una festa dello Spirito Santo, dice Giovanni, una festa celebrata nel profondo centro dell'anima, che viene colmata da ogni possibile gioia, vibrazione, fervore, glorificazione. È l'abbraccio di amore più intenso che sia possibile in questa terra e che coinvolge tutta la realtà. Dio, dice Giovanni, si sveglia, per così dire, nell'anima e tutta la creazione si sveglia in lei. E solo un leggerissimo velo separa la creatura dalla vita eterna, un velo che sta per rompersi. Resterà per noi misterioso, come appunto misterioso il mistero pasquale, come sia possibile questa coincidenza nel cuore di Giovanni. La più alta e gioiosa esperienza mistica e la più avvilente esperienza terrena di tradimento, di infamia e di sofferenza. A 49 anni si ammala gravemente. Nel collo del piede gli si apre una piaga tumorale che non vuol guarire. Gli offrono di scegliersi un convento dove farsi curare ed egli sceglie l'unico in cui domina un priore che gli vuol male. Costui gli assegna la cella più povera e stretta, trascura di procurargli i rimedi necessari, gli rinfaccia volentieri il misero costo delle cure e impedisce agli amici di rendergli sollievo. E il male si estende, le piaghe distruggono il corpo. E al medico che lo deve ripetutamente medicare raschiando l'osso vivo, sembra impossibile che si possa soffrire tanto e con tanta pace. Giovanni percepisce totalmente il dolore. L'essere strettamente unito a Dio non può e non deve togliere niente alla realistica imitazione di Cristo crocifisso. E l'immedesimazione è così piena che Giovanni arriva un giorno a commuoversi guardando il suo piede malato, perché gli pare di vedere quello trafitto di Cristo. La morte si avvicina, è il 13 dicembre 1592. Giovanni è convinto che morirà al sorgere del sabato, giorno dedicato alla Vergine del Carmelo. La sera prima si è riconciliato col suo priore. Con una verità che per noi è difficile perfino immaginare, lo ha fatto chiamare e gli ha detto: padre, l'abito della Vergine che ho portato e del quale mi sono servito, dato che io sono povero e mendicante e non ho nulla con cui essere sepolto, io per l'amore di Dio supplico vostra reverenza di darmelo per carità. E il priore, sconvolto, lo ha benedetto ed è uscito dalla cella. Poi l'hanno visto piangere, dicono i cronisti, come se uscisse da un sonno letargico e mortale. Accanto a lui è giunto il padre provinciale, padre Antonio, di 81 anni, col quale Giovanni aveva iniziato la prima fondazione di Turbero, e costui crede di dargli conforto rammentandogli tutto quello che hanno fatto per la gloria dell'ordine. Padre, gli dice Giovanni, non è il momento di parlare di questo. Solo per i meriti del sangue di Cristo io spero di salvarlo. Iniziano le preghiere per gli agonizzanti. Giovanni le interrompe. Dice: io non ho bisogno di questo. Padre, mi legga qualcosa del Cantico dei Cantici. E mentre quei versetti d'amore risuonano nella cella del morente, Giovanni sembra incantato e sospira: che perle meravigliose. A mezzanotte suonano le campane di mattutino e appena il morente le ode esclama per la gioia: gloria a Dio, andrò a cantarlo in cielo. Poi guarda i presenti come per salutarli, bacia il crocifisso e dice in latino: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Così morì. E i presenti dissero che una luce dolce, un intenso profumo riempì la stanza. Non era suggestione, dato che già quando 14 anni prima il suo corpo si consumava nel carcere di Toledo, il suo carcere era stato riempito di luci, profumi, immagini, tutto ciò che serve a descrivere poeticamente l'amore. Giovanni della Croce aveva così compiuto la sua missione. Per una particolare grazia di Dio, in un modo unico nella storia della Chiesa, Giovanni aveva dato la sua esistenza, la sua esperienza, la sua carne al Verbo di Dio, perché potesse nuovamente risuonare come parola d'amore anche nella forma poetica. Se all'inizio della fede c'è il Verbo che si è fatto carne, possiamo dire che con Giovanni la carne si fece verbo. A conclusione leggiamo una delle sue più belle preghiere, chiamata l'orazione dell'anima innamorata, soltanto alcune espressioni, in cui l'anima parla come a se stessa e dice: perché tu indugi a lungo, potendo tu amare Dio dentro il tuo cuore? Miei sono i cieli, mia la terra. Miei sono gli uomini, i giusti sono miei sono i peccatori, gli angeli sono miei, la madre di Dio è mia, tutte le cose sono mie, lo stesso Dio è mio ed è per me, perché Cristo è mio e tutto per me. Che cosa dunque chiedi, cosa cerchi, anima mia? Tutto questo è tuo e tutto per te. Non ti fermare in cose meno importanti e non contentarti delle briciole che cadono dalla mensa del Padre tuo. Esci fuori e vai superba della tua gloria. Nasconditi in essa e gustala e otterrai tutto ciò che chiede il tuo cuore.